Abbiamo parlato di case, abbiamo parlato di spazi. Questa volta parleremo dell'organizzazione dello spazio della stanzetta dei bambini, la cameretta. Il genitore, con l'aiuto di un buon architetto, può fare in modo che i bambini possano sentirsi più ad agio nella loro stanzetta e può trovare il modo di organizzare meglio gli spazi.
Esattamente, è certo che se il figlio è uno non è un grande problema, si ricava anche da un ambiente piccolo una stanza, ma pensate quando i figli cominciano a essere tanti, bisogna avere delle case di un certo tipo o comunque inventarsi degli spazi. E raccontiamo questa storia per capire quello anche che accade e come ispirarci alle famiglie numerose di questa famiglia di 7 figli, come si sono organizzati nel quotidiano. Dopodiché salutiamo la nostra
Sentiamo.
Ospite. È necessario avere un attimo per far combaciare i vari orari e per ricordarsi soprattutto anche di non perdersi qualche figlio durante i vari spostamenti.
7 figli, ognuno con le proprie caratteristiche, caratteri, impegni e attività da organizzare al meglio per non perdersi nulla e per rispettare tutti. Siamo a Padova e loro sono la famiglia Testolin, mamma Lucia, papà Mauro e in rigoroso ordine di età Emma, Luca, Anna, Laura, Elena, Marco e Chiara. La più grande ha 13 anni e l'ultima arrivata a 1. Con un file Excel e i nonni a portata di mano si pianifica ogni ora alla precisione.
Cioè siamo presto, tra le 6:30 e le 7 i primi, e dopo che partono le 7:15, poi sveglio quelli della scuola materna che possono andare un pochino dopo e poi io arrivo al lavoro con calma.
Io mangio per prima perché torno prima a casa da scuola, poi arrivano le mie sorelle, l'Elena e la Laura che fanno le elementari e dopo arriva Marco che finisce scuola alle 2.
Certe volte due si mettono a sparecchiare e uno tiene l'Emma e dopo giriamo un po', facciamo il contrario.
Tu sei un po' anche la babysitter dei più piccoli, gli aiuti?
Sì, a volte sì, anche diciamo, i più grandi per fare i compiti.
Noi abbiamo la fortuna di avere i nonni che ci danno una mano e poi magari una signora che viene ogni tanto. E poi si cerca un po' di ottimizzare quelli che sono gli spostamenti, le attività dei bambini. Ecco, bisogna un po' semplificarle. La cosa più difficile per me è che avendo tante età diverse hanno bisogno di attenzioni diverse. Ecco, questo richiede molta anche energia nel distribuire nel tempo stesso, diciamo, attenzioni diverse.
E anche se magari capiamo che soprattutto ai grandi chiediamo anche tanto. Non so se un giorno ce lo rinfacceranno questi.
Allora, caro papà, glielo posso confermare, sicuramente qualcuno lo rinfaccerà, ma con il sorriso sulle labbra. Una famiglia con 7 figli è una benedizione, ma dove li metteranno a dormire? Io nel servizio, Annalisa, non sono riuscita a vedere le camere da letto, mi sarebbe piaciuto molto. Esisteranno quei letti a castello, a 3, a 4 posti? Perché insomma non è che tutti possono disporre di una casa enorme. Sentiamo il nostro ospite, la nostra architetta che è in collegamento con noi, come stiperebbe 7 figli. L'architetta Roberta Esposito del progetto Lab Me, l'architetto dei bambini. Ben trovata, architetto, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Come li sistemerebbe 7 ragazzi, architetto?
Ho sentito,
bel lavoro.
Sì. No, sì. Io diciamo che darei a ognuno un proprio spazio, cioè è impensabile in piccoli pochissimi metri quadrati, però non è impossibile. Ci potrebbero essere, io infatti nella mia progettazione tengo sempre 3 fasce d'età che sono da 0 a 3 anni, da 3 a 6 anni e da 6 a 10 anni. La cosa che io dico sempre ai genitori di non comprare cose già per bambini grandi quando si trovano i piccoli e quando abbiamo dei bambini piccoli, ma di comprare dei moduli che crescono con loro. In questo caso si potrebbe pensare proprio dei moduli base che in base al momento, alla situazione, il ragazzo, il bambino lo utilizza.
Quindi lei ci dice per esempio l'armadio magari lo si acquista una volta sola, no? Non c'è bisogno,
sì,
di cambiarlo,
certo.
però altri
in
mobili.
Maniera intelligente, cioè non prendere l'armadio 4 stagioni, ma prendere dei contenitori che possono essere la cassettiera del bambino che poi diventa la cassettiera dell'adulto, del teenager, del ragazzo, dell'adolescente, ecco.
Non ho capito bene una cosa, quando diceva la divisione per fasce d'età, architetto.
Sì, perché praticamente dai 0 ai 6 anni hanno un gioco differente, cioè sì, loro sperimentano le loro, i primi passi, le loro scoperte, e a questo punto io utilizzo molto gli elementi morbidi, tappeti lavabili, morbidi, senza ostacoli, senza pericoli. Questi tappeti poi possono essere usati successivamente dai 3 anni ai 6 anni, quando la camera si arricchisce con dei contenitori e diventano degli angoli lettura. Allora a quel punto c'è la piccola libreria, l'angolo del gioco simbolico col mercatino. Ecco, nel vostro caso specifico diventa tutto molto più difficile, mi rendo conto, di una famiglia così numerosa, che non è però la normalità.
No, no, ma noi abbiamo voluto scherzare, scherzare per sentire questo servizio, perché diciamo sì, è abbastanza anomala come cosa, forse non abitano neanche in città, però ecco, diciamo nelle nostre vite, okay, uno, due,
nelle
tre
figli. Nelle nostre case io di da norma appunto divido in queste fasce di età, e mi accorgo che il gioco e la vita si trasforma, cambia crescendo il bambino da 0 a 3 anni, come abbiamo detto ci sono i primi passi, le prime scoperte, poi da 3 anni a 6 anni iniziano la manualità con attività anche creative, per cui il tavolino, le seggioline per un piccolo angolo atelier, e poi si passa con gioco simbolico, il gioco dei travestimenti, per cui anche un semplice baule può bastare, che ricorda un po' il forziere vecchio, i pirati, il gioco dei pirati. Le pareti sono molto importanti, perché a quel punto possono essere arricchite con, nell'angolo atelier, una parete in sughero, con invece l'angolo dei travestimenti, vestimenti con uno specchio,
bello.
E successivamente, e poi delle decorazioni che io faccio sempre scegliere a loro, perché in base al carattere, in base alla passione del bambino può scegliere di decorarsi la parete in modo differente.
Certo.
Per quanto riguarda invece dai 6 anni, 10 anni diventano già grandi, e questi elementi morbidi possono diventare proprio l'angolo della Wii, l'angolo della PlayStation, oppure l'angolo dove accolgono gli amici e si raccontano le loro storie.
C'è la questione anche dello studio, perché a 6 anni si comincia ad andare a scuola, i bambini dovranno fare i compiti, a volte le camerette dei bambini magari non sono abbastanza grandi per ospitare letti, armadi, scrivanie. Esistono delle soluzioni per cui...
Sì, in commercio ci sono proprio delle strutture che passano dalla scrivania al letto, girando semplicemente l'elemento, per cui ormai è possibile veramente sfruttare al massimo gli spazi e capire, ma la cosa che io punto principalmente sempre è pensare alle esigenze del ragazzo, del bambino, perché non è un gusto, non bisogna guardare il gusto personale del genitore, ma bisogna capire realmente il bambino di cosa ha bisogno, perché quello è il suo spazio, è la sua casa, e allora anche la cameretta deve essere un po' il suo specchio, deve rispondere a quello che lui vuole. E come dice lei, se è giunto il momento che il bambino ama studiare, per cui vuole un angolo proprio suo dove poter esprimere chi disegna e chi invece ama la lettura,
certo,
bisogna proprio creare degli angoli ad hoc, e così è quando non abbiamo quando non abbiamo proprio lo spazio necessario, basta semplicemente degli angoli. Cioè io dico sempre, piuttosto è meglio avere un angolo piccolo, ben studiato, che è un grosso spazio dove il bambino poi si perde e non trova un riferimento.
Questa è una cosa interessante, architetto, perché effettivamente nelle nostre case magari è più facile trovarlo un angolo da sistemare, da arredare insieme, però a volte i genitori probabilmente pensano forse più a un aspetto pratico che ad un aspetto ideale per il bambino, immagino, no?
Sì, infatti io un po' quello che porto avanti da tanti anni è questo, di non pensare, assolutamente alla parte economica, però non vuol dire spendere tanto, anzi vuol dire a volte spendere meno, perché se io... è vero che se compro adesso una cameretta per quando aveva 14 anni, bambino a 3 mesi, io faccio un investimento, però in 14 anni le cose cambiano, e non è detto che a 14 anni poi la cameretta rispecchia le esigenze del bambino di 3 mesi.
Certo.
E poi bisogna anche capire effettivamente che non, l'angolo deve essere proprio studiato in maniera ad hoc e non pensare che sia effettivamente solo l'esigenza che, del bello e del gusto che abbiamo in mente noi.
Ma deve essere anche comodo, però cosa... bisogna farsi aiutare da un tecnico che è in grado di poter aiutare i genitori. Magari nei negozi di arredamento ci sono delle soluzioni, ma l'aiuto di un architetto è
ma io è negli anni vedo che io da tanti anni che faccio questo lavoro, almeno 20-23, e mi accorgo che proprio da alcuni può sembrare non importante, invece è molto importante ascoltare il bambino, risolvere lo spazio in maniera, ascoltare il genitore anche e capire in quell'angolo come risolvere il problema, come risolvere, come fare una cosa bella in pochi metri e che sia di forte stimolo per il bambino, esatto. Che non sia un ostacolo, ma sia proprio uno spazio dove il bambino poi cresce, certo. E apprende.
E in cui si riconosce, in cui sta volentieri e magari preferisce,
sì.
Esatto, rispetto ad altri ambienti della casa, perché poi c'è questo, sì. Cioè la necessità di riportare il bambino nel suo ambiente. Tra poco spiegheremo anche sì. Perché rispetto a questo. Noi architetto la salutiamo, la ringraziamo per il laboratorio che lei fa per arredare le stanze dei bambini. Le auguriamo buon lavoro, Roberta Esposito.
Sì, posso dire solo una cosa, che uscirò prima di Natale con un blog e farò cucina creativa con dei video con la mia bambina. Potrebbe essere una cosa carina anche per gli ascoltatori.
Assolutamente.
Che legame c'è tra la cucina creativa e il lavoro di architetto? Chiedo scusa.
Perché io ho un'attività che si chiama LabMe e faccio di tutto. Faccio dalla progettazione degli spazi agli eventi per bambini in maniera molto didattica. E adesso sperimento da 4 anni la cucina creativa e farò su questi blog dei video con mia figlia e sperimentiamo. È perché il progetto è ovunque, no? Il progetto per bambini non certo. È solo a livello certo. Di architettonico, ma può essere anche sotto varie forme.
È verissimo questo. Beh, architetto, ci risentiremo sicuramente per l'inaugurazione del suo blog, ci faccia sapere quando partirà il progetto, ma grazie a lei e buon lavoro con l'ABI, all'architetto Esposito. Grazie a lei.
A risentirci.
Annalisa, effettivamente è vero, io devo dire la verità, tra l'altro la cucina è uno spazio molto amato dai bambini perché appunto le famiglie ormai vivono in cucina, no? Quindi i bambini vivono loro stessi in cucina e infatti i giochi più amati nei primi anni di età sono quelli legati alla cucina, alle pentoline, gli alimenti finti, no? Magari delle piccole cucinette allestite in casa, quindi effettivamente la relazione c'è tra spazio, cucina, condivisione anche della creatività. Ma
c'è il problema dell'angolo notturno per
mamma
i bambini,
mia.
È un problema perché quando sono molto piccoli non vogliono dormire da soli, preferiscono dormire con i genitori. Non abbiamo chiesto al nostro architetto se esiste un modo per tenerli legati al loro letto.
Le cinghie. Le cinghie.
Una colla, quella... mettere una colla.
Esatto, l'attacco. Oppure chiuderli come con un armadietto, fare degli sportelli, no, poverini. Ma sicuramente ci sono delle scuole di pensiero secondo cui è giusto tenere i bambini nel lettone, secondo altri invece no. Tra pochissimo affronteremo il tema con una psicologa. Intanto sentiamo da questo audio, Annalisa, il co-sleeping.
Tuo figlio non vuole dormire da solo nella sua cameretta? Allora sappi che innanzitutto è naturale per un neonato e anche per un bambino fino intorno ai 3, 4, anche 5 anni avere bisogno della figura rassicurante di un adulto per potersi abbandonare serenamente al sonno. Quindi se ha paura o ti chiede di dormire con te, evita di colpevolizzarlo e anzi invitalo a dormire nella camera con te. Più assecondi questo suo bisogno naturale nella giusta età che lui ha, più il suo temperamento si rafforzerà, la paura diminuirà e nel momento in cui sarà pronto, non ti preoccupare prima della maggiore età, avrà spontaneamente voglia di andare a dormire nella sua cameretta e di avere il suo spazio di indipendenza. Per coltivare tutto questo, nel frattempo ti invito anche a valorizzare la sua cameretta. Fai sì che la cameretta sia un luogo vivo, dove ci siano i suoi giochi, i suoi vestiti. Deve riconoscerla fin da subito come la sua cameretta, anche anche se ancora al momento non ci dorme.
E ne abbiamo parlato con l'architetto poco fa, bisogna sentire il bambino, capire come vorrebbe la sua stanzetta, farsi aiutare e realizzare anche dei piccoli angoli che possano somigliargli. Quanto al letto bisogna assecondare il desiderio di stare con i genitori, addormentarsi con i genitori, no, ma fino a un certo punto. Perché non vuoi?
Annalisa, no, ti prego.
Perché hai bisogno dei tuoi spazi.
Ho bisogno dei miei spazi, una super egoista e anche un egocentrica, è vero. È vero, ma quando dormo io voglio dormire. Ma forse non è d'accordo la dottoressa Mio Li Chung, che è in collegamento con noi, psicologa e psicoterapeuta. Ben trovata, dottoressa Chung, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Come mai le mamme non vogliono i bambini nel letto?
Come mai?
Beh, io faccio la domanda al contrario. Come mai invece le mamme vogliono i bambini del letto? Ma... senso, secondo me, ancora prima, sentendo l'audio un po' che avete mandato in onda, c'è il discorso di comprendere prima se realmente stiamo secondando un bisogno del bambino o un nostro bisogno di tenere nostro figlio nel letto. Cioè, il primo bisogno per una mamma è comprendere se stiamo aiutando, quindi giustamente, magari cercando di assecondare alcune sue cure. Noi parliamo di co-sleeping per bambini molto piccoli, quindi bambini che non parlano di paure o di terrore, perché prima dell'anno, a meno che non siano bambini con una capacità comunicativa così alta, è difficile che un bambino tre anni ti dica: mamma, sono molto preoccupato e molto pauroso e vorrei dormire con te. Quindi assolutamente sì, in momenti in cui il bambino magari è particolarmente agitato, magari è magari malato, ad esempio, in cui lo stare vicino alla mamma possa essere sicuramente una situazione di accudimento. Cioè, il discorso di stare vicino alla mamma è un "mi sento rassicurato", quello che chiediamo anche noi, cioè, certo, quando noi stiamo male cerchiamo una coccola.
Mamma, cerchiamo mamma, sì, è vero.
Cerchiamo mamma, bravissima, esattamente. Però il discorso è il non generare invece uno stato di "ho bisogno di mio figlio nel letto perché così ho sempre questa idea di essere necessaria per lui e allora ho bisogno di lui nel letto per soddisfare un mio bisogno personale". Questo è un po', secondo me, il grosso divario da dover tenere in considerazione. L'altra cosa, non sono mamme egoiste quelle che vogliono magari avere un loro momento anche di riposo.
Guardi,
che non è solo il riposo del dormire.
Sono mamme con uno spiccato amor proprio.
Diciamo sì, che hanno bisogno di dormire, che hanno bisogno magari di condividere il letto con il marito, per carità, cioè io non ci vedo niente di male, ma che non riescono a sbolognare. Io mi scuso se mi accorgo così tanto, ma perché, come avrà ben capito, dottoressa, la cosa la sento molto viva sulla mia pelle. Io ho un figlio che ha cominciato a 2 anni, fino a 2 anni ha dormito tranquillamente nella sua stanza, nel suo letto. Beh, 2 anni è quando ha capito che poteva scendere da solo e varcare la soglia della mia porta. Non c'è niente da fare, io lo riaccompagno ogni notte lui fa il viaggio 2-3 volte e ritorna da me. Che devo fare, dottoressa?
Questo ad esempio è un esempio importantissimo che viene portato, che è il co-sleeping secondario. Cioè, per co-sleeping primario parliamo del tenere il proprio bambino nelle prime fasi, quindi nel primo anno e mezzo, con la mamma, diciamo, quindi vicino alla mamma. E invece parliamo di co-sleeping secondario, è quello che normalmente i genitori mi dicono: improvvisamente mio figlio vuole venire nel letto con me, aiuto, non ero abituato, non che cos'è che ho fatto che ha generato questo tipo di comportamento. Fondamentalmente perché in quel caso il bambino si è reso conto di poter scegliere, di poter decidere in maniera sufficientemente autonoma il dove andare a dormire, e che il dormire con la mamma è come una sicurezza del fatto che ci sia qualcuno che, dal punto di vista proprio dell'ansia, della generazione appunto dello stare da solo, calmi e plachi questa ansia da separazione. Quindi sto con la mamma perché stare lontano dalla mamma mi genera uno stato di ansia. Quindi mi sveglio la notte, torno nel letto, mi sveglio più volte durante la notte. Quello che dico di solito ai genitori, e parliamo però di bambini molto più grandi ovviamente, 4, 5, 6 anni, è il magari aiutarlo ad addormentarsi nel suo letto vicino, non sdraiato con il proprio figlio, ma magari seduta vicino raccontandogli una storia. E dopodiché so che è una fatica immensa, perché poi ovviamente siamo abbiamo tanti lavori, abbiamo tante cose da fare, ma è il proprio rassicurarlo, cioè rifare questo percorso del riportare nel letto, riraccontare magari qualche cosa, stare lì fin quando si addormenta e tornare nel proprio letto. In questo modo ovviamente la situazione dovrebbe migliorare. Altra cosa sulla quale insomma il video, l'audio che avete mandato mi ha lasciato un po' perplesso, beh, 5, 6, 7 anni di co-sleeping assolutamente non è dal punto di vista proprio emotivo, non è controproducente per un bambino. Cioè arrivano dei genitori in terapia che raccontano di avere ragazzi di 11, 12 anni che non si staccano dal letto.
Mamma mia,
perché ormai 11, sono abituati così.
Quasi adolescenti.
Ecco, questo sicuramente, cioè per co-sleeping noi dobbiamo intendere un prime fase di vita del nostro bambino.
Infatti,
se il co-sleeping lo facciamo andare
infatti
18,
dottoressa,
diventa...
volevo chiederle a quale età i bambini riescono ad essere più sicuri di sé, quindi a dormire da soli. Cioè Livia quando sarà libera più o meno da questo bambino, da questo suo figlio?
Allora,
che non riesce
ai
a
3 anni, intorno ai 3 anni, ovviamente poi ovviamente non è una certezza di data, però intorno ai 3 anni i bambini cominciano ad avere un sonno molto paragonabile a quello di noi adulti, quindi a poter fare quella che si suol dire l'intera nottata calma, tranquilla, senza doversi svegliare, senza doversi magari agitare, perché prima dei 3 anni hanno un sonno fatto da tante fasi REM, una diciamo conseguenziale rispetto all'altra. Diciamo che intorno ai 3 anni è il momento in cui possiamo sentire il fatto di riuscire a essere più tranquille del fatto che il nostro figlio riesca a dormire in maniera serena nel suo lettino senza dover poi ricorrere al tornare continuamente nel letto della mamma.
Dottoressa, ecco, gliela devo fare questa domanda, ma uno gli crea un trauma irreversibile se anche con maniere un po' più decise li costringe a stare nel letto? Cioè voglio dire, sì, bisogna essere accoglienti come genitori, ma se insomma il bambino insiste a ritornare nel letto, si può anche ricorrere ad una minaccia velata di punizione? Se...
Ma io sono chiamerei il telefono azzurro.
Sì, esatto. Scusate.
Cioè, poi, no, a questi allora, bambini no, bisogna regalargli un cellulare.
La minaccia sicuramente no, nel senso non è che torna se no domani non ti do da mangiare.
No, vabbè, no, scherza,
così, ovviamente.
Sì, però...
Certo, immaginavo che fosse un po' una provocazione, però sicuramente spiegando che io normalmente ai bimbi faccio il ragionamento del hai visto che quando eri piccolino non riuscivi a camminare, poi pian pianino facendo i tuoi sforzi, facendo le tue fatiche, poi hai iniziato a diventare più autonomo, a riuscire a sentirti più grande anche a dormire nel tuo lettino da solo significa diventare grande. Un altro conto però è comprendere il perché abbia, cioè se sia solamente una questione di devo rientrare nel letto con mamma perché mi fa comodo così, o se ci sia realmente invece una paura specifica. Normalmente per i bambini il 90% è solamente un bisogno di appagamento, non è una preoccupazione reale.
No, ma è quello,
quindi,
il
certo,
discorso è quello perché è piacevole.
Certo. Ridendo un po', senza trascinarlo per i capelli, perché va bene, in momenti di esasperazione avremmo anche voglia di legarlo al letto, però c'è più il discorso invece di dire guarda, la mamma adesso con calma ti riporta nel tuo lettino perché è giusto che il tuo lettino, tu stia nel tuo lettino e che la mamma e papà dormano serenamente all'interno del proprio della propria camera, quindi esatto. In maniera tranquilla. All'inizio è un po' faticoso
no, assolutamente dico, io devo dire la verità, ho pensato anche di fare delle ritorsioni sul suo pupazzo, sul suo panda, che è il suo pupazzo amoroso, ho pensato di minacciare la vita del suo panda proprio perché ecco sono una madre crudele e Annalisa che
quindi
ovviamente
sentiamo la psicologa sulle mamme crudeli.
Sì, diciamo la psicologa, esatto, io ho bisogno di una
crudeli.
Psicologa sicuramente, io ho bisogno di tanto aiuto.
Però ad esempio c'è un altro aspetto importante che, scherzando ovviamente, nel senso un po' facendo sentire il tema magari un po' vicino anche ad altre mamme, ci sono mamme ad esempio che se le privi ovviamente di sonno per tante ore, per tanti giorni, per tanti anni, ok, anche il loro top emotivo legato alla disponibilità di accoglienza del proprio figlio viene meno anche durante la giornata, perché immaginatevi se tutta la notte ho fatto avanti e indietro dalla cameretta, ho dormito male, sono dovuta andare a lavoro, poi ci sono i capricci, le litigate, i problemi della vita quotidiana, ovviamente anche il mio stato emotivo è meno pronto, quindi la notte che poi ovviamente diciamo il cattivo riposo che poi inficia anche il benessere della giornata, del momento in cui dovremmo stare svegli, quindi bisogna bisogna bilanciare bene i due aspetti.
È vero, è vero, anche perché in questo noi stiamo parlando delle mamme ed è sicuramente un piacere. Poi ci sono anche i papà che in genere non so perché hanno il sonno più profondo, non si rendono conto dei vari movimenti notturni, vero. E quindi
è proprio una questione biologica.
È biologica, vero? Infatti ho avuto la sensazione. Sì, sì, sì.
Nel momento in cui partorisci l'udito, i tuoi sensi si acuiscono proprio perché c'è una situazione per cui il tuo corpo ti sta dicendo devi essere super in allerta in difesa del tuo piccolo. Questo la donna, nella donna, proprio nella parte fisica della donna viene sviluppata e nell'uomo no. Quindi gli uomini si fanno grandi ronfate.
Capito? Cioè non soltanto noi abbiamo una serie di disagi, un piacere enorme, diciamolo, però una serie di disagi legati ovviamente no, alla gravidanza, ai parti, eccetera, eccetera. In più anche la privazione del sonno biologica, perché invece gli uomini possono stare più rilassati. Ma guarda che è una grande analisi, guarda.
E anche poi il nervosismo di vederlo di fianco al letto che
lui dorme e tu guardi il soffitto,
si accorge di nulla, sì, con la voglia di scuoterlo fortissimo e dire adesso ti svegli con me,
sereno,
perché,
esatto,
insomma anche tu dovresti dare la tua,
esatto,
il tuo contributo.
Tu lo fai hai la faccia di una che lo fa. La faccia, dimmi la verità,
arrivo a fare anche di peggio, devo dire. Sì
la prossima
è una padella sul comodino. Ciao. Perché dottoressa Chung, grazie anche per aver giocato con noi, per essere stata, insomma,
ci
ovviamente
mancherebbe,
le nostre provocazioni, però abbiamo toccato un tema interessante che veramente è utile a tante famiglie italiane. Appuntamento ancora, se vorrà essere dei nostri, dottoressa Chung sarà molto molto gentile, molto molto carina, molto disponibile.
Volentierissimo, grazie.
Mio
a voi
Chung, psicologa e psicoterapeuta, grazie,
a presto,
grazie mille, buona giornata.